Ora che si sono calmate le acque, voglio parlarne un po' anch'io. Nelle ultime settimane è scoppiata la faccenda Sweet Baby Inc., che insomma ha fatto parlare di sé in modo piuttosto importante nella community di videogiocatori, soprattutto quelli esteri, in particolar modo quelli anglofoni. E addirittura si è arrivato a parlare di un secondo Gamergate. Io vorrei oggi fare una sorta di piccolo ricapitolare, no, vorrei ricapitolare un attimino che cosa è successo e provare a tirare le somme di tutto quello che è stato detto, perché secondo me si è perso un po' il filo del discorso per strada e come al solito le cose si è finito per estremizzarle un sacco. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Quindi oggi parliamo di nuovo, ci toccherà toccare l'argomento, scusate, toccherà toccare. Oggi parleremo di nuovo di inclusività, ma lo faremo marginalmente, perché dobbiamo parlare, almeno voglio fare una sorta di riassunto delle puntate precedenti per chi avesse visto un po' le notizie qua e là su che cosa è successo, cosa è questa Squid Baby, che cosa ha a che fare col mondo dei videogiochi e magari volesse provare a capirci un qualcosa di più. E in più vorrei aggiungere qualche commento mio su questa faccenda. Allora, per chi non lo sapesse, Sweet Baby Inc. è una società canadese di consulenza che si occupa di fornire consulenza narrativa agli studi di sviluppo di videogiochi per quel che riguarda la diversità e l'inclusività. Questo di per sé potete già capire del perché, no? Diversità e inclusività, ecco perché questa società è nell'occhio del ciclone. Ora, questa società è stata fondata nel 2018 e ha messo mano a tutta una serie di titoli, a volte un pelo più piccoli, a volte un pelo più grossi, come per esempio Alan Wake 2, come per esempio Spider-Man 2, God of War Ragnarok e ultimo Suicide Squad. Questa società è ritenuta dal popolo dei videogiocatori direttamente responsabile della, come possiamo dire, della caduta qualitativa dei videogiochi. E dietro si è formata una teoria del complotto che secondo me è veramente un po' esagerata. Non che non ci siano le basi perché queste cose comunque non abbiano un filo, come diciamo, di verità, ma per come adesso, insomma, io ve la racconterò un attimo, voi vi farete la vostra opinione, e per come la vedo io, secondo me si è proprio un po' perso di vista il punto di tutta la faccenda. Allora, che cosa è successo? Questa Sweet Baby Inc., come vi ho detto, nata nel 2018, lavora per questi studi di sviluppo dei videogiochi. Il tema dell'inclusività e della diversità sociale è un tema molto caldo, perché recentemente è stato, insomma, negli ultimi anni questa cosa è diventata cardine all'interno della narrazione popolare di intrattenimento, quindi di conseguenza anche del videogioco, e non solo nel videogioco, perché queste cose poi sono arrivate persino a Dungeons and Dragons, a Magic, quindi un po' tutto anche l'ambito ludico. Molti utenti puntano il dito contro i tentativi di inclusività come responsabili e colpevoli della rovina del medium videoludico e non solo. Ora, io già qui avrei un piccolo discorsetto da fare, perché se è vero che questa cosa all'apparenza suona così, io, come ho già anche peraltro espresso in puntate passate, sono di una posizione leggermente diversa. Il colpevole non è l'inclusività, il colpevole è chi cerca di propugnare l'inclusività, perché la usa in modo estremo e rende queste caratteristiche troppo pesanti all'interno di un panorama narrativo. Questo per riassumere la mia posizione. Sweet Baby Inc. si occupa proprio di questo, si occupa di fare consulenza narrativa, rilegge i dialoghi, fa quello che si chiama sensitivity reading, insomma, cerca di dare suggerimenti alle varie aziende, ai vari studi di sviluppo su come rendere più inclusivi i loro giochi. Questa cosa è diventata però una moda negli ultimi anni, e per moda non lo intendo in senso negativo, intendo è diventato proprio un vero trend, tantissimi si appoggiano a questi argomenti. Qui viene, secondo me, uno dei primi nodi di questa teoria del complotto. Perché questa cosa è diventata importante? Avrete sicuramente sentito parlare, se bazzicate l'ambiente di internet, di questo ESG, ESG, no? Environment, Social, Governance. Che cos'è questo ESG? ESG, questo sono tre parametri secondo i quali le aziende, in virtù dell'agenda dell'ONU e degli accordi di Parigi, no? Per la sostenibilità, le aziende, insomma, si premurano di controllare questi parametri nei loro investimenti per garantire una sostenibilità accanto allo sviluppo economico dell'industria in generale, qualunque. Questa cosa chiaramente si è ripercossa anche sul mondo videoludico. Perché? Perché i grandi investitori, qui nello specifico vengono tirati in ballo prevalentemente BlackRock e Vanguard, perché, per ovvi motivi in realtà, perché BlackRock e Vanguard da sole hanno migliaia di miliardi di dollari in investimenti, bene o male, in tutto il mondo occidentale, quindi di conseguenza anche nei videogiochi, sono comunque tra le responsabili dei finanziamenti, chiamiamoli così, agli studi e ai publisher. Chiaramente loro, per poter dare soldi in qualunque forma a questi studi, hanno una serie di parametri da rispettare, e oltre a quelli che ci si aspetterebbe per quel che riguarda, no, la bontà degli investimenti, quindi quanto un progetto sia davvero profittevole in linea di massima, si sono aggiunti questi parametri ESG. Perché questa cosa è successa? Beh, queste cose sono venute a livello politico, questi parametri, questi accordi nascono in primis a livello politico, no? L'accordo di Parigi è fra le nazioni, fra i governi, e le società, chiaramente, per poter mantenere l'appoggio dei governi, perché per una società, soprattutto per una società che fa girare così tanti soldi, a me fa venire anche solo il mal di testa pensare a tutti quegli zeri, ma comunque, per una società che gestisce così tanti soldi è importante l'appoggio governativo, e quindi per mantenere l'appoggio governativo aderiscono a questi progetti e quindi inseriscono all'interno dei parametri che decidono come elargire i soldi anche queste cose qua. Questo ha fatto sì che si creasse all'interno dell'ambiente videoludico, e non solo, una necessità di al di là dell'environmental, che quello è un ambiente che all'interno del panorama videoludico viene toccato, sì e no, ma comunque la parte in cui viene maggiormente toccato è nelle tematiche trattate, no? Nelle narrazioni, nelle storie. Si è reso necessario che le storie si adeguassero a una serie di parametri. Parametri che peraltro io non conosco e che non sono così noti, perché fanno parte di tutta una serie di lunghissimi documenti che sono stati redatti durante questi accordi e che andrebbero letti e che vengono citati di continuo, spesso e volentieri senza sapere bene, no, molto nebulosamente. Io stesso non li ho letti, ed è qui che mi permetto di esprimere il mio primo dubbio. Comunque, che cosa è successo? È successo che questi parametri chiaramente richiedono che le storie dei videogiochi includano tutta una serie di minoranze marginalizzate, che non mettano nessuno da parte, che non ci siano accenni di discriminazione e quant'altro. Qua arriva il nodo perché che cosa succede? Per come la vedo io, questi parametri, secondo me, non sono così stretti. sono parametri che richiedono che non ci siano discriminazioni all'interno dei videogiochi, che tutti vengano trattati in modo comunque uguale, no? Che non ci siano minoranze discriminate e cose del genere. Quindi, per fare sì che le cose funzionino, i publisher e gli sviluppatori si rivolgono a queste società di consulenza, che a questo punto diventano effettivamente, a livello economico, per come è strutturato il sistema adesso, diventano una possibile fonte di guadagno. Quindi nascono, no, società che offrono consulenza in questa direzione. Studio Inc. non è l'unica, io so che ce ne sono delle altre anche se non conosco i nomi. Studio Inc. è comunque quella più grossa, o comunque quella più nota. Che cosa succede però? Allora, da un lato abbiamo queste industrie che hanno bisogno di essere sicure di rientrare nei parametri per ottenere i soldi per portare a termine i progetti, perché senza l'investimento iniziale non c'è videogioco. Perché comunque bisogna lavorare per anni prima di far uscire un videogioco, quindi per degli anni questi sviluppatori vanno pagati. Non si può aspettare che esca un videogioco per dare i soldi, perché questi per 4 anni devono mangiarlo, devono mettere il pane in tavola, no? E l'elettricità qualcuno la dovrà pagare, l'affitto e gli uffici. Quindi insomma, ai costi bisogna far fronte purtroppo prima, non si può far fronte dopo. Quindi bisogna essere sicuri che il progetto rispetti tutta una serie di parametri. Quindi ci si rivolge a una società di consulenza. Il problema qui qual è? Il problema qui, secondo me, è duplice. Perché? Perché il nocciolo della questione qua è il fatto che per tanti anni le lamentele in questa direzione arrivassero da una frangia dell'internet molto estrema, e quindi le uniche voci di protesta che per tanto tempo si sono sollevate in questa direzione, tutte quelle voci che peraltro hanno contribuito anche a creare la cancel culture degli ultimi anni e tutte queste cose qui, fossero appannaggio di, chiamiamolo, una sinistra estrema dell'internet che ha detto la narrazione per tanti anni. L'unica voce che si è fatta davvero sentire era quella, per cui quella che sembrava la cosa più pericolosa, la voce che arrivava dall'internet, era quella di una frangia estremista, una frangia con delle ideologie assolutamente, spesso e volentieri anche deliranti in merito. Ed ecco quindi che le aziende, che comunque in parte, troppo poco, ma comunque in parte il polso del pubblico lo tengono guardando qual è il discorso sull'internet, hanno avuto come ritorno solo questi estremisti. La soluzione qual è stata? Avere all'interno dei team creativi gente che aderisse a queste idee. Problema. Come io dico sempre, e qui mi permetto di dare un'opinione personale, un buono scrittore può essere inclusivo. Un inclusivo non è necessariamente un buono scrittore. L'inclusività, io non sono contro l'inclusività, va bene? Mettiamo subito questo punto. Io non lo sono. Il problema per me non è l'inclusività, il problema è il modo in cui questa viene forzata. Perché qua è evidente, e questo riguarda anche Sweet Baby Inc., che c'è all'interno di questo ambiente un problema. Viene presa gente con le idee giuste senza premurarsi che abbia le capacità giuste per fare questo lavoro. Sweet Baby Inc., peraltro, e qui ve lo devo arrivare a uno dei punti del contenzioso grosso di questi ultimi giorni, la CEO Kim Belair ha pubblicato su Twitter, non so esattamente quando sono stati ripescati, non so a quando risalgano, comunque non troppo tempo fa, ha ripescato dei tweet in cui lei diceva che adorava distruggere il divertimento, e li riassumo perché ce n'è più di uno, del giocatore maschio bianco. Ora, all'interno dell'ambito videoludico, il giocatore maschio bianco è una grossa fetta del pubblico. E qui sembra che, no, nel fare così, questa gente è convinta di migliorare l'ambiente. Il problema qual è? È che all'interno di questa Sweet Baby, e non solo, all'interno anche di tanti team creativi, come vi dicevo, la narrazione che viene portata avanti in modo piatto. In favore di questa esclusività si sacrificano le componenti più importanti di una narrazione: la credibilità e la condivisibilità, diciamo, dei personaggi, la qualità delle storie vengono sacrificate in favore di una narrazione piatta, a volte persino propagandistica, poche volte propagandistica in realtà, spesso e volentieri ci si ritrova davanti ad un appiattimento narrativo. Però questa cosa ha sicuramente avuto un impatto devastante sulla qualità narrativa dei videogiochi negli ultimi anni. E questo ha portato un sacco di videogiocatori ad infuriarsi. La gente si è arrabbiata. Ora, dopo tanti anni in cui praticamente l'impatto del boicottaggio su internet è stato di una frangia estrema, l'utenza ha cominciato a farsi sentire sempre di più. Negli ultimi anni, man mano che questo problema esplodeva, l'utente comune è andato sempre di più a lamentarsi di queste cose. C'è stato, non sto a riassumere, ma lo sapete, la cosa che succede è sempre la stessa: io mi lamento, dall'altra parte stampa e creativi dicono razzisti, sessisti, eccetera eccetera. Il discorso è sempre quello, quando in realtà la lamentela arriva non nei confronti dell'inclusività, perché alla fin fine il problema non è l'inclusività. Comunque, nel caso di Sweet Baby Inc., che cosa è successo? È nato da parte di un utente, credo brasiliano, un gruppo su internet che è Sweet Baby Inc. Detected, che è un gruppo che si limita a indicare se un gioco ha avuto tra i suoi collaboratori questa società. Ora, è chiaro che l'intento è quello di puntare un po' il dito e di dire attenti. E se da un lato è giustificato, perché l'intervento di questa gente comunque è l'intervento di gente che appare decisamente poco capace in questo mestiere, dall'altro lato assomiglia un po' al mettere una sorta di lettera scarlatta su questi giochi. E quindi che cosa è successo? Uno dei dipendenti di questa società, ma più di uno in realtà, ma uno principalmente, ha cominciato a lanciare una sorta di campagna d'odio e tentativo anche proprio di attaccare mediaticamente, sperando in un'azione di molte persone contro l'utente che ha fondato il gruppo Sweet Baby Inc. Detected. Questo tizio su Twitter lancia questa campagna. Questa campagna vuole che si segnalino il gruppo e l'utente a Steam, di modo tale che l'utente, cioè il gruppo, venga chiuso e l'utente bannato, con conseguente perdita dei suoi giochi. Ora, se da un lato quella del gruppo era, sì è vero, una campagna comunque alla fin fine di discredito, dall'altra parte quella che è stata lanciata invece dal dipendente di Sweet Baby Inc. è stata una lettera, proprio un attacco palese, plateale. Le cose non sono andate come il nostro amico voleva, perché Twitter, che ora è nelle mani di Elon Musk, non lo ha supportato e anzi questa sorta di campagna d'odio è stata letteralmente condannata da Twitter con tanto di sospensione dell'account di questo tizio. E dall'altra parte Steam, dopo aver verificato l'infondatezza delle segnalazioni arrivate sia all'utente che al gruppo, ha deciso di chiudere la faccenda con: per noi non c'è niente di irregolare, quindi all'atto pratico il gruppo sopravvive, la gente è contenta, i nostri amici di Sweet Baby Inc. un po' meno, perché incassano una brutta sconfitta. brutta sconfitta che secondo me è arrivata anche un po' per la stupidità dei modi in cui è stata portata avanti questa battaglia, ma comunque lasciamo perdere, perché c'era modo e modo di affrontare la questione. Comunque, e secondo me, se tu fai stupidamente una campagna d'odio in questo modo, ti tiri addosso quello che ti è successo. Dall'altro lato ci sono state anche operazioni giornalistiche da parte di una serie di testate con un ennesimo tentativo di accusare la fanbase di essere di nuovo razzista, di essere di estrema destra, di essere... Si è scatenata insomma sempre la solita narrativa, con Kotaku in testa, che ha dato di nuovo adito, come possiamo dirlo, ha di nuovo confermato il proprio status di barzelletta. Perché Alissa Mercante, una giornalista di Kotaku, ha scritto un articolo su come in realtà Sweet Baby Inc. non facesse quello che gli utenti pensavano, arrivando a cercare di manipolare l'informazione, facendo dei voli pindarici, cercando di ricostruire le informazioni, dando un nuovo senso a quello che stava succedendo, tentando letteralmente di sviare le cose in modo veramente molto molto maldestro. Io l'articolo l'ho letto, voi non perdete tempo, ma se volete farlo comunque trovate, cercate Sweet Baby in Calissa Mercante, non mi ricordo più il titolo dell'articolo, e lo troverete. Comunque, lei peraltro si è, tra molte virgolette, infiltrata nel gruppo Discord di Sweet Baby Inc. Detected, cercando in modo altrettanto maldestro, diciamo altrettanto maldestro perché le parole che mi verrebbero sono di natura completamente diversa, però diciamo molto maldestro, ecco, cercando molto maldestramente peraltro di provocare gli utenti e magari anche ottenere qualche nome e qualche faccia da poter usare nel proprio articolo. È diventata ovviamente... motivo di risa e di scherzi in giro per i social tutta questa faccenda. Quindi qui qual è il problema? Per chiudere un po' questo argomento, secondo me il problema qui, come vi ho detto, è di natura duplice. Primo, l'inclusività può essere richiesta agli scrittori. Prendete qualcuno che sappia scrivere bene e chiedetegli di non essere razzista. Poi vabbè, dai ragazzi, parliamoci chiaro, ma chi è che è razzista oggigiorno? Cioè sì, ce n'è di gente, ultimamente sta anche un po' tornando, però obiettivamente in tutti quegli ambienti lì, ma chi lo trovi che tra tutti questi scrittori anche bravi, chi lo trovi uno che scriva della roba razzista? Quanti videogiochi possono davvero essere razzisti? Perché per gli standard di adesso basta una qualunque stupidaggine che qualcuno immagina in modo tutto suo per far partire un'accusa di razzismo. Siamo a questi livelli di delirio. Però se prendi uno scrittore bravo, puoi chiedergli di aderire a certi parametri, ma se prendi uno scrittore politicizzato, diciamo, o comunque invasato con delle idee, non è vero, non è detto che questo ti scriva bene. Va data priorità alla capacità. Le idee giuste non danno un prodotto di qualità. Le capacità giuste danno un prodotto di qualità. È questo il discorso, è tutto qui. Tutto qui. Quindi c'è una grande cospirazione, BlackRock sta cercando di utilizzare il proprio potere economico per rendere woke il mondo? No, no, non è nemmeno vero questo. Tutta questa cosa di BlackRock che vuole governare, perché già lo governa, perché poi alla fin fine guardiamoci in faccia, la realtà non siamo molto distanti da Cyberpunk 2077, però vabbè. Però questa BlackRock non ha davvero questo... Mi sono chiesto a lungo, davvero, ma a BlackRock che cosa interessa di rendere woke il mondo? Niente. A BlackRock interessa di avere il supporto governativo. E quindi chiede una serie di parametri dettati dagli accordi di Parigi, queste ESG, alle ditte che supporta. Le ditte che supportano poi declinano questa richiesta facendo appello a tutta una serie di individui che nella loro vita hanno berciato su internet e sono riusciti a rendere un lavoro la propria follia. Poi magari non sono nemmeno tutti così, anzi quasi sicuramente ci saranno delle ditte e delle persone che invece fanno questo lavoro in buona coscienza e lo fanno bene, ne sono sicuro. Il problema è che non essendo delle mele marce non diventano famose. Quindi questo è quanto. Io la vedo così. Questa è un po' il sunto, se vogliamo, di come è andata questa faccenda. Dietro non c'è un grande complotto, né dietro c'è davvero questa estrema destra radicata nel cuore dei videogiocatori che non vedono l'ora di epurare il mondo dalle minoranze. Ragazzi, la narrativa su internet è frutto dell'idiozia. Quando sentite queste vaccate, perché lasciatemele chiamare vaccate, tappatevi le orecchie. Questo è quanto, ragazzi. Io mi auguro di avervi dato un attimino di contesto. Grazie per avermi seguito fin qui. E ci sentiamo alla prossima puntata, sperando, anzi, sicuramente più leggera di questa.